Allora, siamo, come detto, in collegamento telefonico con Alan Crameri, ho detto bene?
Buongiorno, sì, Crameri.
Crameri, vabbè. E allora, ho già detto che tu sei un giornalista della radio della Svizzera italiana e quindi grazie comunque della tua disponibilità e con te volevamo parlare appunto di un paio di cose che riguardano il paese dove vivi. Innanzitutto c'è stata una notizia, te lo accennavo ieri, che è uscita sui giornali qualche tempo fa, poi è stata ripresa la prima volta a fine ottobre, poi è stata ripresa anche lo scorso mese, che riguarda un protocollo che c'è negli ospedali che, almeno da quanto è stato detto sui nostri giornali, prevede in casi di, diciamo, di gravità particolare delle persone ricoverate per Covid, prevede poi un criterio di non intervento, ovvero di diciamo non ventilazione, non terapia intensiva in caso di pazienti sopra una certa età, o mi pare che si parli di 85 anni, oppure di diciamo con varie patologie. Allora, cosa ci puoi dire di questo?
Beh, l'ho vista anch'io di riflesso sui media online italiani e, diciamo, la notizia, come è stata riportata in un primo tempo, non era del tutto corretta, devo dire. Poi ho visto anche articoli che hanno specificato. Allora, è così, anche qua ci si prepara all'eventualità di un carico eccessivo negli ospedali, con troppi pazienti per essere curati, e questo è lo scenario che non si è ancora per nulla raggiunto, ma è in quel contesto che bisogna leggere queste, diciamo così, raccomandazioni. E queste raccomandazioni, elaborate dall'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, dicono come ci dovremmo comportare se ci dovessimo trovare in quella situazione, che non ci sono abbastanza letti oppure anche personale curante, cioè chi curare per prima. E allora hanno stilato una specie di catalogo di criteri che si chiama triage, no? Il triage dei pazienti. E è vero che in questo documento, che era elaborato già da anni perché non era mirato alla pandemia, il criterio età era uno dei criteri, quindi si diceva sopra gli 85 anni, non era l'unico criterio per dire, ma era uno dei criteri per dire questo paziente non ha più la precedenza su uno che è più giovane. Adesso questo documento, questa linea guida è stata aggiornata e si parla di fragilità, nel senso che si curano quelli meno fragili, cioè quelli che hanno più possibilità di vivere più a lungo dopo la malattia. Sì, e la fragilità viene stabilita anche, ma non soltanto, dall'età, quindi anche da malattie pregresse, stato di salute, eventualmente anche demenza, un criterio che è stato introdotto, e voilà. Però tutto questo, va detto, riguarda solo il caso in cui si arrivasse veramente a ospedali tutti pieni, ed è stato specificato sempre dall'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche che questo protocollo entrerà in vigore solo quando l'ultimo letto in tutta la Svizzera sarà occupato, diciamo così. Non so se sono stato chiaro.
Sì, sei stato chiaro. Mi lascia perplessa anche inserire i malati di demenza all'interno di questo, come se la loro vita fosse magari in condizioni di salute diverse dalle altre categorie elencate, e come se, insomma, la loro vita fosse di minor valore, insomma.
Allora, sì, va specificato anche qui, è un criterio, non è l'unico, è un criterio, nel senso che la demenza, non perché se la persona è demente, diciamo così, psicologicamente, ma è un fattore che indebolisce il fisico. Adesso io non so nei dettagli, entra nel fisico, nella fisicità, insomma, non è una questione di lucidità mentale,
insomma, però così messa così. Insomma, invece, poi un'altra cosa di cui volevamo parlare era quello che io ho fatto ieri, una ricerca un pochino sui quotidiani svizzeri, e mi sembra che, al di là del fatto, cioè considerando anche il fatto che dopo un livello, perché ci sono state delle misure abbastanza rigide, me lo confermavi anche tu ieri all'inizio, e per un certo periodo l'andamento poi è risultato un po' come quello italiano, cioè con l'allentamento delle misure il picco ha cominciato a, cioè il livello di infezione è cominciato a salire particolarmente. E ho visto anche che ci sono problemi di personale, cioè c'è scarsezza di personale negli ospedali.
Sì, nel senso che il personale lamenta un carico di lavoro molto elevato. Non ho ancora sentito notizie di pazienti rimasti in corridoio o cose del genere. Devo dire, il personale lamenta in realtà da anni un carico di lavoro eccessivo, la mancanza della possibilità di prendere in giorni liberi il lavoro fatto in più in altre settimane, in tempi così, e questa situazione si è aggravata adesso, devo dire. C'è un aspetto molto critico che riguarda il finanziamento degli ospedali, che qua devono, anche quelli pubblici, devono essere finanziariamente autosufficienti, naturalmente, quindi questo entra un po' come componente, no?
Certo, questo è un problema serio, perché poi anche da noi c'è questa questione con la trasformazione delle aziende sanitarie, delle vecchi presidi in aziende, no? Con tutto quello che comporta. Ma se hai ancora tempo, com'è strutturato, certo, il servizio sanitario in Svizzera, cioè anche rispetto al rapporto privato-pubblico?
Allora, ci sono cliniche private importanti, anche qua in Ticino ad esempio. La proporzione esatta non te la saprei fare, comunque gli ospedali pubblici sono abbastanza grandi e solidi, devo dire, non c'è una corsa alla clinica privata in maniera generalizzata, se dovessi dire, per spiegare, quindi c'è abbastanza fiducia negli ospedali pubblici, devo dire qua. Comunque il settore privato è abbastanza presente anche quello, di solito per operazioni magari in ambiti più tipici del settore privato, certe operazioni, scusa, mi arriva una telefonata, adesso l'ho spenta. E voilà, però c'è stata una buona collaborazione in questi mesi, diciamo che anche i privati erano contenti di come si sono integrati nel settore pubblico per aumentare le capacità per i pazienti Covid. L'unica lamentela che c'è stata è stata di natura finanziaria dei privati, perché in primavera, durante il lockdown, sono state proibite tutte le operazioni non necessarie, che ne so, l'anca, il ginocchio.
Sì, come da noi.
Questo qua ha avuto un impatto pesante, perché sono stati guadagni che non hanno effettuato questi ospedali e il personale ce l'avevano. Quindi il paradosso è stato che, ma questo immagino non sia uguale dappertutto, c'erano settori con infermieri e medici operati e settori, quelli magari appunto delle operazioni, anche ginocchio, tanto per fare un esempio, che erano in sottoccupati, e questo per i singoli impiegati, mentre per le strutture voleva dire non fare dei guadagni che avevano invece messo a preventivo.
E questo al contrario, credo, di quello che è successo da noi, perché da questo punto di vista i privati non si lamentano, perché ospitando reparti Covid hanno dei guadagni enormi. Senti, poi dimmi tu quando hai...
No, c'è ancora un qualche minuto, sono 10
allora...
e mezza, poi devo...
Perfetto, allora ti volevo chiedere anche la questione dei vaccini, perché ovviamente la Svizzera, non essendo nell'Unione Europea, non rientra sia nel controllo che farà l'ente preposto europeo, sia nell'acquisto stesso dell'Europa. Com'è la situazione lì?
Anche qua il governo ha stipulato dei precontratti con le aziende più promettenti, che sono le tre che mi sembra circolano qua.
Sì, la Pfizer, la Moderna e l'AstraZeneca, immagino.
Esattamente, queste qua ha stipulato dei precontratti di forniture di vari milioni. Proprio l'altro giorno, martedì pomeriggio, ho seguito una conferenza stampa delle autorità che hanno fatto un po' il punto sulla questione vaccini. Era un po' ambigua questa conferenza stampa, perché da una parte c'era l'esercito e le autorità sanitarie che dicevano: ci stiamo preparando per la distribuzione capillare, stiamo facendo questo, cioè tutti i preparativi, quindi dicevano entro inizio anno saremo pronti alla distribuzione. Dall'altra parte c'era il responsabile di Swissmedic, che qui è l'autorità che autorizza gli agenti terapeutici, quella che deve dire se il vaccino è sufficientemente sicuro, no, per essere introdotto sul mercato, che era più prudente, diceva: guardate che questi dati che ci arrivano dalle farmaceutiche sono ancora incompleti, noi abbiamo ancora molte domande, ci dicono che sono su decine di migliaia di persone, è vero, ma di queste decine di migliaia di persone solo qualche centinaia si ammalano per davvero, quindi la casistica anche per quanto riguarda categorie particolarmente a rischio, con malattie pregresse e così, è ancora molto bassa. Ecco, insomma, quindi ci si sta preparando anche qui al vaccino, con organizzando la distribuzione, sperando che arrivi presto, ma chi deve dare l'autorizzazione, la percezione è che sia un po' prudente, anche perché nella parte soprattutto svizzero-tedesca, devo dire, della Svizzera, un po' come i paesi nordici, c'è un po' più scetticismo nei confronti del vaccino, dei vaccini in generale, no? Questo, se non movimento Novax, ma comunque in questa direzione. E quindi le autorità sono prudenti, perché non vogliono perdere la credibilità autorizzando un vaccino per quello che potrebbe essere per l'opinione pubblica in una maniera precoce, e poi la gente non si fa vaccinare. Ecco, quindi vogliono anche mantenere la credibilità di dire quando il vaccino sarà autorizzato, saremo anche sicuri che è efficace, di qualità e sicuro. Ecco.
Sì, poi insomma, quindi una posizione molto più prudente di quella che, per esempio, a parte la Gran Bretagna, che saprai, sì, certo, che ieri ha fatto questo annuncio, sì, sì, ma anche della stessa agenzia europea, e poi dell'Italia, che per esempio ieri il ministro della salute ha dichiarato che praticamente entro gennaio si comincerà a vaccinare. Quindi non c'è nemmeno un piano che preveda non tanto una data, quanto, diciamo, le categorie che dovrebbero essere vaccinate, sì, prima. Quello c'è?
Sì, hanno specificato questo, hanno detto, diciamo, le due vie sono parallele, appunto quella dell'autorizzazione, dice finché non siamo certi e sicuri non autorizziamo. Dall'altra parte invece si sta organizzando sia la logistica, come dicevo prima, e adesso, e come dici tu adesso, anche i criteri di chi viene vaccinato per prima e per primo. Hanno detto che le categorie a rischio, quindi le più vulnerabili per un decorso Covid, saranno i primi ad essere vaccinati, in seguito il personale curante, in terzo luogo chi sta attorno, quindi parenti e persone di contatto delle persone a rischio, e in quarto luogo eventualmente strutture tipo case per anziani o anche carceri. Questo come ordine, diciamo così, ma tutto dipenderà anche da quanti vaccini si avranno effettivamente a disposizione. Se tutti e tre i vaccini vanno in porto, ci saranno varie milioni di dosi da poter somministrare alla popolazione.
Senti, se ce la fai in un minuto e mezzo, due, insomma, torniamo alla questione del servizio sanitario. Com'è strutturato? Sì. C'è un'assicurazione sanitaria come da noi in Italia, in teoria garantita, sì, a tutti, oppure è strutturato in maniera diversa?
Allora, ci sono delle casse malati, si chiamano così, private, quindi sono delle fondazioni, perché non possono essere a scopo di lucro per quanto riguarda la parte obbligatoria, perché c'è l'obbligo di essere assicurati alla cassa malati, ed è molto cara, perché la si paga non in base al reddito, quindi non tramite le imposte, ma la si paga singolarmente.
Come un'assicurazione privata?
Privata, la si paga in maniera privata, ed è una delle spese maggiori che ognuno ha. Per dirti, io sono ho una famiglia, io, mia moglie e due figli, spendiamo di questa assicurazione privata circa 10.000 franchi all'anno, ed è poco, perché ho scelto un modello che scelgono spesso le persone che hanno la fortuna di essere piuttosto sane, che non vanno quasi mai dal medico, quindi con una partecipazione privata in caso di costi elevata. Quindi io speculo che non devo farmi curare, e se dovrò farmi curare dovrò metterci una prima parte di soldi io, e voilà. Quindi tutti devono essere assicurati, non siamo come negli Stati Uniti, dove c'è una grande parte magari non assicurata. L'obbligo c'è, la struttura comunque è fatta, non è parastatale, ci sono queste casse malati che sono private, non sono in mano allo Stato, anche se non sono a scopo di lucro, perlomeno per una parte, perché poi fanno anche delle assicurazioni che vanno oltre e lì possono lucrare, ed è un onere molto alto, è sempre oggetto di polemica, perché negli ultimi anni continuano ad aumentare questi premi per le casse malati, cioè quello che devi pagare ogni anno.
Va bene, senti, siamo quasi, mancano pochi secondi, quindi io ti ringrazio molto intanto, e magari ci risentiremo se penserò, insomma, di avere qualche aggiornamento. Grazie ancora, Alan.
Grazie, ciao. Mille, buona giornata.
Anche a te, ciao. Insomma, qualche cosina abbiamo imparato anche oggi, anche se insomma purtroppo per impegni del di questo giornalista della radio della Svizzera italiana, io gli avrei voluto chiedere anche come funzionava la questione della Federazione Elvetica. Lui ieri qualcosa mi ha accennato rispetto sia alla situazione pandemica, però non c'è stato tempo. Però insomma abbiamo appreso che esiste una assicurazione obbligatoria praticamente per la sanità. Gli avrei voluto chiedere se è collegata al lavoro o meno, ma mi sembra di capire di no, perché faceva il paragone con gli Stati Uniti, dove ovviamente poi se non ce l'hai, se non lavori, in genere non ce l'hai, è compresa nei contratti, invece qui mi pare di capire di no. E allora adesso noi ci fermiamo e andiamo a sentire fra poco i lavoratori e le lavoratrici degli AEC, questi assistenti nelle scuole, di cui abbiamo parlato tanto anche ieri nella trasmissione del coordinamento cittadino regionale sanità, cittadino regionale, poi se ne è costituito ovviamente uno regionale, come sapete. E quindi stamattina erano al settimo municipio perché hanno avuto la bella sorpresa di trovare